Fratelli, vogliamo prendere un testo stamattina che troviamo nella lettera a Tito, al capitolo 2, leggiamo dal verso 11 fino al verso 15, questa lettera dell'Apostolo Paolo indirizzato a un conservo, a un collaboratore nel ministero. Tito è stato mandato a Creta per assumere la responsabilità di condurre questa comunità. Gli fu detto di riorganizzare la Chiesa, di mettere un po' di ordine fra questi credenti, e lui va, lo fa ai vari livelli, fra i responsabili, insegna un po' alcuni principi importanti che riguardano il diaconato, il ruolo di responsabilità nella Chiesa, raccomanda i credenti di avere un comportamento sano nella società ad ogni livello, dando esempio con una moralità esemplare. E quindi all'interno di questo contesto troviamo poi i versi che vogliono essere motivo della nostra riflessione stamattina, nel capitolo 2, il verso 11, e leggiamo fino al verso 15. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, un'altra traduzione dice piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi. Dice il verso 14, all'interno di questo verso, purificarsi un popolo che gli appartenga. Noi, fratello, sorella, tutti coloro che sono stati riscattati con il sangue di Cristo Gesù, è quel popolo che appartiene a Dio. E il credente ha questa identità precisa, e direi anche unica, cioè noi siamo parte di un popolo che appartiene a Dio. E questo popolo è peculiare, è proprietà sua, è il suo tesoro particolare. In un altro testo della Scrittura veniamo ricordati che siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistati. Ora, la fede in Cristo produce la nuova nascita. Il ricevere la grazia di Dio che si è manifestata è un esempio della grazia di Dio manifestata, è Gesù che è venuto pieno di grazia, dice la Scrittura. La grazia ricevuta nel nostro cuore ci insegna, ci cambia, ci trasforma. Il nascere di nuovo significa vivere una vita nuova. Non solo cambiare luoghi, nel senso di frequentare un luogo ecclesiastico diverso, non solo appartenere adesso a un'altra associazione o gruppo religioso, ma significa avere una vita nuova. Io e tu potremo anche frequentare una chiesa evangelica per tutta la nostra vita, ma questo non garantisce che siamo parte del popolo di Dio. Non significa niente, non significa nulla, assolutamente. Come per esempio, e sto parafrasando un pensiero espresso diversi anni fa da un cantautore cristiano, lo parafraso, lo metto nella nostra cultura italiana. Lui faceva riferimento a un ristorante famoso americano, ma io lo italianizzo stamattina. Cioè, se io e tu frequentiamo una vita, una pizzeria, non diventeremo mai una pizza solo perché frequentiamo la pizzeria. E se io e tu frequentiamo una vita, la chiesa evangelica, ma non nasciamo di nuovo, non saremo mai quelli che appartengono al popolo di Dio. Ma il Signore desidera, la sua volontà è che noi lo apparteniamo. E lo apparteniamo perché purificati, riscattati da ogni iniquità, perché Gesù è venuto per questo, tirarci fuori dalle tenebre e farci essere il suo tempio, per dimorare nella nostra vita, nel nostro cuore. Non è dunque possibile nascere di nuovo e vivere esattamente come prima, seguendo le passioni, gli interessi e continuando ad avere la natura del vecchio uomo. Infatti abbiamo letto: la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane. Dio ha provveduto mezzi sufficienti per salvare, e Dio ci chiama a sé e ci ricorda ogni giorno questo suo desiderio per noi, ci mette in grado di vivere per Lui moderatamente, giustamente e in modo santo, o come dicevo, piamente. Gesù è venuto per liberarci non soltanto dalle nostre iniquità, ma il Signore è venuto anche a liberarci dal nostro vano modo di vivere. Così si esprime Pietro nella sua prima epistola al capitolo 1, verso 18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Sì, l'intento del Signore è purificarci, è appartarci, renderci i suoi figli e di diventare quella luce in grado di illuminare un mondo che vive nelle tenebre. E dunque non possiamo rispecchiare le maniere dei popoli pagani, ma siamo chiamati ad esprimere le virtù di coloro, di colui che noi ora chiamiamo Abba Padre. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, scrive Paolo alla chiesa di Tessalonica. La fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. E questo è chiaro, fratelli, per servire il Dio vivente e vero. Cioè la nostra trasformazione non è solo trasformazione in senso passivo. Ora non faccio più come fanno gli altri, ma fai qualcosa di diverso dagli altri. Se gli altri erano avari e tu non lo sei, ma sei generoso, ma io non faccio questo, non faccio quello, ma fratello, cosa fai per il Signore? La gente, quando ti vede, quando sei intorno a te, hai frutto? Hai mai portato un'anima a Cristo? Hai mai condotto una persona ai piedi del Signore? Hai mai fatto una preghiera per qualcun altro? O semplicemente la tua fede è la fede di io non faccio più le cose che facevo prima, perché è solo questo se salvarti in parte. Perché la Bibbia dice che il Signore vuole che appartengono a lui, un popolo zelante nelle opere buone, zelante, fervente, traboccante, una coppa dove altri possono bere, non solo eternamente bisognosi di essere incoraggiati, ma la tua vita è espressione di incoraggiamento per gli altri. Signore, dacci grazie, perché la grazia di Dio ci salva, ci cambia, ci rende non solo diversi, ma ci rende un popolo in grado di fare una differenza, avere un impatto nella società, avere un impatto nella famiglia. Dove lì ti trovi, hai un'influenza sulla vita degli altri, e Dio ci aiuti, perché la grazia di Dio non solo ha influenzato e ha cambiato noi, ma la grazia di Dio in noi ha quella stessa forza, e deve avere quella stessa forza per coinvolgere gli altri a comprendere, a capire che Gesù è morto anche per loro. Vi siete convertiti dagli idoli per servire il Dio vivente e vero. Ora, stamattina vorrei considerare in primo luogo come uno entra a far parte del popolo di Dio. Il verso 11 dice infatti: la grazia di Dio. La grazia di Dio salvifica. Queste parole sono ricche di insegnamento. La grazia salvifica. La salvezza è un dono di Dio. Si parla della grazia di Dio. La nostra salvezza non ha origine in noi, ma la nostra salvezza ha origine in Dio. Non è qualcosa che parte dall'uomo, non ha il suo inizio nell'uomo. La redenzione scaturisce dall'Eterno, è frutto da un suo desiderio, è frutto della sua volontà, è frutto del suo divino amore, darci, mostrarci un favore che noi non meritiamo. Ma il Signore ha voluto manifestare la sua grazia, ha voluto mandare il suo unigenito, ha voluto che nascesse nella città di Davide il Salvatore. Lui lo ha voluto, e benedetto il nome del Signore, perché lui ha voluto cercarci. La sua grazia ha come fulcro l'incarnazione e la crocifissione di Gesù. Gesù che ha vissuto e Gesù che ha dato la sua vita per il riscatto di molti. È possibile oggi diventare membro del popolo di Dio semplicemente perché Cristo con il suo sangue ha inaugurata questa via. Egli stesso è la via, è la via attraverso il quale chiunque può andare al Padre e trovare vita e verità. E senza la sua morte e il debito da lui pagato, non possiamo ricevere la cittadinanza del cielo, e non avremo una nuova identità così eccellente. Ma Paolo può scrivere: ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Che privilegio, fratelli, appartenere al popolo di Dio, appartenere all'edificio di Dio, essere la famiglia di Dio. Fratello, diamo gloria al Signore per la sua grazia, questa grazia che è stata manifestata verso di noi. Io e tu siamo recipienti di questa grazia, di questo favore immeritato. Signore, fa che il nostro cuore scoppi con gratitudine e la nostra vita sia vissuta da figli che mostrano che siamo grati di appartenere a te. Grati di appartenere a te. E Tito, andando alla chiesa di Creta, gli ricorda: voi dite di aver ricevuto grazia, voi pronunciate il nome di Dio in qualità di padre, ma vi ricordo che la grazia che vi ha salvata vi insegna anche come essere, vivere da figli di Dio, perché il Signore vi ha salvati per appartenere a Lui e rappresentare Lui. Signore, dammi grazie stamattina di portare onore al nome che Tu mi hai dato, mi hai dato il diritto solo per grazia ad essere chiamato un figlio Tuo. La grazia di Dio e il dono della salvezza sono offerti a tutti gli uomini. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini. E questa espressione significa anche per chiunque degli uomini. E quindi a pari passo con quello che Giovanni dice nel capitolo 3, verso 16 del Vangelo che porta il suo nome. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito affinché chiunque crede. Signore, grazie. Chiunque. Grazia è offerta a tutti e a chiunque degli uomini. Gesù ha rivelato pienamente il desiderio del Padre. Egli ci ha manifestato l'amore del Padre. Ha reso visibile il piano della salvezza voluto dal Padre. Come il sole risplende e con i suoi raggi illumina la terra, così Cristo, il sole della giustizia, vuole illuminare gli occhi degli uomini e i cuori di ogni essere umano. Il profeta Malachia, al capitolo 4, verso 2, dice: «Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione». Sarà nelle sue ali. La grazia di Dio manifestata ci ha trasportati fuori dal regno delle tenebre, ma quella grazia ancora oggi ci insegna come camminare nella luce, perché Dio è luce. Quindi noi possiamo esaminare tranquillamente lo scopo della grazia di Dio. E il verso 12 del testo che abbiamo letto ci presenta le caratteristiche che la grazia di Dio produce nel popolo salvato, in quel popolo che appartiene a Dio. Ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e piamente, o in modo santo. Prima di tutto, fratelli, è importante notare le parole vivere in questo mondo. Cioè, il cristianesimo, la nostra fede, va vissuta ora, adesso, in mezzo a questo presente secolo. Ora il mondo brama la manifestazione dei figli di Dio. Adesso è il tempo in cui la Chiesa brilla e deve brillare. Ora è il momento che siamo una città ben illuminata. Che il Signore ci dia grazie affinché questo sia una realtà. Una realtà. Luci che brillano, si accendono e rimangono accesi sempre. Tutto l'anno la luce dell'Evangelo, la luce di Cristo può cambiare l'atmosfera di una città, non solo per un tempo, ma per sempre. Le luci, la luce dell'Evangelo può cambiare l'atmosfera in una casa, non dando soltanto in un periodo dell'anno un po' di allegria, ma dando gioia e gioia reale. Il Signore ci dia grazie di realizzare, fratello, sorella, che ora, adesso, in questo mondo, il Signore ci chiama a vivere una vita nobile, una via di alto livello. Ora io e tu siamo ambasciatori di Cristo Gesù. Ora, dice la Scrittura, risvegliati tu che dormi e indossi la luce dell'Evangelo, perché ora il mondo ha bisogno del messaggio che noi abbiamo realizzato nella nostra vita. Ora il mondo ha bisogno di sapere che Cristo dimora in me. Ora il mondo ha bisogno di sapere che c'è una Chiesa zelante, vivente, che lo adora in spirito e verità. La nostra consacrazione, la nostra santificazione non sono cose riservate al futuro. Oggi bisogna vivere per Dio. Il tempo che adesso ci viene dato deve essere vissuto nel timore del Signore. Dice così Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 4, i primi tre versi: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Il popolo che appartiene a Dio quindi chiude con la vecchia vita per iniziare una nuova in questo mondo. Ora il tempo scorre e quindi non mi dedicherò ad esporvi il significato delle parole giustamente o santamente o piamente, ma mi soffermerei un attimo ancora sulla parola moderatamente. Perché vorrei ampliare un po' su questa parola. È sufficiente dire comunque, come accenno, che giustamente, quando la Bibbia dice la grazia di Dio ci insegna a vivere giustamente, questo ha a che fare con i nostri rapporti con gli altri. Il Signore vuole che noi viviamo in maniera onesta, in maniera trasparente, in maniera sincera con gli uomini. Piamente o santamente invece ci parla di una vita di devozione a Dio. Noi dobbiamo essere un popolo consacrato a livello personale. Dobbiamo coltivare il nostro rapporto col Signore. Dobbiamo cercare sempre di più di imitare il suo carattere. Ora, moderatamente, qualche parola in più su questo termine. Questa caratteristica ha a che fare con i nostri sentimenti. L'uomo non rigenerato è schiavo delle sue passioni, è trascinato dietro l'andazzo di questo mondo e segue i valori, i principi e le tradizioni della società in cui vive. Non è in controllo della sua vita, ma è controllato spesso da ciò che lo circonda. Tito 3, verso 3 dice: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Questo è l'uomo non rigenerato, ma la grazia del Signore ci insegna, ci aiuta, ci dà quella forza necessaria per non essere più così, di non essere schiavi, di non essere avvolti e trascinati via dalla nostra stessa vecchia natura. Non essere moderati a volte significa essere una persona indisciplinata, viziata, senza freno, ingenua e anche immorale. Le persone pensano che la fede o uno stile di vita che rispecchia gli insegnamenti dell'Evangelo privano la loro libertà. Alcuni vedono i comandamenti del Signore come gravosi, come la grazia di Dio, la salvezza. Appartenere a Dio significa non più libertà, saremo schiavi. E chissà che vita saremo costretti a vivere. Ora lessi la storia di un uomo in sovrappeso che respirando con difficoltà affermava, purtroppo l'ho letto e ora sarà usato pure contro di me, diceva: nessuno, neanche il mio medico, potrà togliermi la libertà di fumare e mangiare. Quello che io voglio, quella libertà, infine lo ha ucciso. La grazia di Dio rende invece il credente una persona prudente, sobria e disciplinata. Essendo spezzato il giogo del peccato, non si sente più attratto dallo stile di vita di questo presente secolo. Lo Spirito Santo produce autocontrollo. Lo Spirito Santo dà alla mente del credente e anche crea nel credente una mentalità che rispecchia l'insegnamento della Bibbia. Questo non soffoca la libertà, anzi, ci permette di non lasciarci dominare da ogni cosa, anzi, da nessuna cosa. Paolo poteva dire: tutto mi è lecito, ma non mi lascerò domare da nessuna cosa. Perché la grazia di Dio nella vita di Paolo lo ha insegnato che doveva vivere moderatamente, piamente, giustamente. Ricordiamoci che soltanto chi ha il figliuolo di Dio è veramente libero. Sono queste stesse le parole di Gesù. È triste vedere credenti che così facilmente imitano in tutto il modo di fare di altri. E partecipano con tanta tranquillità alle opere inique presente nel mondo di oggi. Che il Signore ci aiuti a non tornare nel fango nel quale siamo usciti, ma ricordarci che il Signore ci ha purificati per essere un popolo che lo appartiene in maniera zelante. Dio ci ha dato vittoria su noi stessi. E la nostra preghiera deve essere: Dio, crea in me un cuore puro. Ogni giorno metti dentro di me uno spirito ben volenteroso. E Signore, operi in me il volere e il fare. La vera santificazione non è semplicemente fare cose sante solo perché ci viene detto o imposto, ma è essere santi. Perché i nostri sentimenti sono stati cambiati e trasformati dalla grazia di Dio. Il popolo che appartiene a Dio è un popolo stabile, è un popolo equilibrato, perché non facilmente si fa influenzare da un mondo in continua evoluzione, un mondo che si lascia trascinare dai sentimenti e dai desideri che scaturiscono da un cuore insanabilmente maligno, un cuore che non si sazia mai. Al contrario, il popolo di Dio si lascia dirigere dallo Spirito di Dio, dalla parola di Dio, dai principi di Dio. Fratelli, che il Signore ci aiuti oggi a ricordare, e io vorrei enfatizzare, chi siamo in Dio. E vorrei che ognuno di noi ci sentissimo fieri della nostra posizione e della nostra condizione ricevuta per grazia che ora noi abbiamo nel Signore. Non c'è nessun bisogno di imitare chi ci ha accanto. Non c'è nessun bisogno di avere un complesso di inferiorità nei confronti di nessuno, perché noi siamo figli di un Dio glorioso. E quanto è bello essere popolo del Signore. La vita cristiana è piena, la vita cristiana è una vita dignitosa, e noi ci è stata rivolta una santa chiamata. Con questo non voglio incoraggiare nessuna forma di razzismo spirituale, e nessuno di noi deve assumere un senso di superiorità sugli altri. Dio non ci ha salvati e non ci purifica per diventare dei farisei moderni, pronti a puntare il dito contro tutti e giudicare chiunque, ma ci ha salvati affinché non siamo preda facile delle filosofie e che non ci diamo del tutto a quello che possono essere le festività, le ricorrenze, i valori, i principi di questo presente secolo, ma a ricordarci che in ogni cosa che noi facciamo, nel dire, nel fare, nel mangiare, nel bere, siamo figli di Dio. E ci deve essere in ogni cosa, fratelli, in ogni cosa, in ogni situazione. A volte per motivi culturali nostri, perché nati e cresciuti in una certa realtà come quella italiana, no, ci limitiamo solo a dire questo no, noi non facciamo questo, noi non ci identifichiamo in queste ricorrenze, ma Dio ci dia grazie, fratelli, di essere moderati quando festeggiamo i compleanni, quando facciamo l'anniversario, quando sposiamo i nostri figli, che Dio ci ricorda che non siamo un popolo mondano. Siamo il popolo di Dio. Lo onoriamo nella nostra sobrietà, lo onoriamo nella nostra moderazione. E che Dio ci aiuti, fratelli. Non abbiamo bisogno di tante cose, ma neanche dobbiamo privarci per forza di tutte le cose. Ma vogliamo vivere ogni cosa con sobrietà, sapendo a chi noi apparteniamo. Mai. Usando la nostra libertà per a soddisfare, no, delle realtà carnali. Quando alcune volte qualcuno mi dice: ma fratello, si può fare questo, si può fare quest'altro, possiamo festeggiare questo, possiamo festeggiare quell'altro, io chiedo a loro spesso: ma perché lo volete fare? Perché lo desiderate fare? Veramente vuoi onorare il Signore? Veramente vuoi dare lode e gloria al suo nome? Veramente volete ricordare il messaggio biblico? Veramente siete disposti a far capire agli altri chi Gesù è ed è venuto per fare? Che Dio ci aiuti, fratello, sorella, in ogni cosa, di avere quel pizzico, se non molto più del pizzico, di essere figli di Dio. Mi ricordo che quando si sposò mio padre, non lo ricordo perché c'ero, ma per me hanno raccontato, la musica al suo matrimonio era suonato dal gruppo musicale della chiesa, perché a un matrimonio cristiano si cantano inni cristiani. Il nome di Gesù viene innalzato e glorificato, perché Dio fa parte anche del nostro giorno di matrimonio e che Dio faccia parte veramente di ogni giorno della nostra vita. Perché come dissi, fratelli, all'inizio del culto, spesso diciamo che alcuni periodi dell'anno sono periodi in cui noi vogliamo trascorrere quel momento con la famiglia, e sono d'accordo. E Dio benedica voi, mentre magari in questi giorni spenderete più tempo con le vostre famiglie. Io la mia ce l'ho lontano. Però voglio ricordarvi, fratelli, che in questa famiglia ricordatevi di Dio. Ricordatevi del vostro Padre Celeste, che non trascurate in questi giorni Dio, che quando c'è il culto, quando c'è la riunione, ricordatevi che Dio fa parte anche della vostra famiglia. Onorate Dio sempre, perché quel popolo che onora Dio è il popolo che lo appartiene. E io desidero che ognuno di noi, che insieme possiamo essere e continuare ad essere quel popolo che appartiene a Dio, e lo dimostra con una vita zelante, lo mostra nella sua moderazione, lo dimostra dicendo e vivendo, esprimendo il messaggio chiaro: in Cristo ho tutto pienamente. Se posso avere altro, se qualche volta sarò invitato, sarò presente, potrò fare altro, ben venga, ma mai mettendo Dio da parte. Perché nel momento in cui Dio viene messo da parte, fratelli, abbiamo messo da parte tutto. E che il Signore ci aiuti stamattina a ricordarci che la grazia di Dio ci ha salvati e ci insegna e ci aiuta ogni giorno affinché non perdiamo l'identità chiara siamo il suo popolo, non un popolo lugubre, non un popolo senza gioia, non un popolo che vive da monaco. A volte dico che a alcuni credenti gli manca solo il monastero, perché la loro vita è così spenta, non hanno contatti con nessuno, non hanno gioia, non hanno amicizia e vantano del fatto che non hanno contatti con nessuno. Mi dispiace, ma non assomigli a Gesù, perché Gesù aveva contatti con tutti. Non si lasciava influenzare da nessuno, ma era una benedizione a tutti. Che il Signore ci dia grazie di essere un popolo zelante nelle opere buone, affinché noi possiamo, come siamo stati noi benedetti dal Signore, possiamo benedire tutti gli uomini. Qualsiasi uomo, qualsiasi famiglia che viene in contatto con noi, non devono sentirsi a loro agio, non devono sembrare che noi veniamo da un altro pianeta, nel senso che siamo strani, ma devono dire: oh, c'è in voi qualcosa che io desidero. Voglio spiegazione della tua fede. Voglio sapere perché hai pace, perché hai gioia, perché sei sorridente. Voglio capire perché quando vai in chiesa, a differenza nostra, cantate, lodate, pregate. Che fede avete voi che io non ho? Che Dio ci dia grazia, fratelli, di poter mostrare a tutti che la grazia che noi abbiamo ricevuto ci aiuta ora a vivere moderatamente, giustamente, in modo santo, che dà chiara dimostrazione che siamo un popolo zelante che appartiene all'Iddio vivente. Ci alziamo in piedi, adoriamo il Signore.